State ascoltando SBS Italian.
E allora, come detto, in questa seconda ora piena di ospiti diamo il benvenuto a i prossimi, perché dall'Italia torniamo alle nostre parti, però in qualche modo sempre rimanendo legati ai temi della cultura italiana che tanto amiamo trattare su Radio SBS. Parliamo addirittura questa mattina del sommo poeta Dante Alighieri, della Divina Commedia, che sono al centro di una serie di incontri e riletture organizzate dall'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne e dall'Associazione Umbria e Amici del Victoria. Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, cominciamo forse dalle signore, diamo il benvenuto appunto a Stefania Filippi, buongiorno Stefania.
Buongiorno.
E a Antonella Nicchinonni.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Bentrovate, loro rappresentano appunto l'Associazione Umbria e Amici del Victoria, che è organizzatrice di questi eventi, e ovviamente anche il professor Rodney Locke, professore associato di filologia italiana presso l'Università degli Studi di Enna in Sicilia, e che appunto condurrà gli incontri. Allora, buongiorno professore.
Buongiorno a te Francesca.
Allora io comincerei con il chiedere un po' all'ideatrice di queste conferenze, ovvero Stefania Filippi, come nasce questo progetto? Appunto stiamo parlando di una serie di eventi dedicati a delle figure chiave della Divina Commedia di Dante in chiave umbra.
Dunque è nata questa iniziativa secondo me in un modo anche un po' buffo e divertente, perché quando sono andata a salutare i miei colleghi della regione Umbria dicendo che io partivo, emigravo e venivo qui in Australia, a Melbourne, colleghi con cui io lavoravo solitamente ai servizi, all'organizzazione dei servizi per l'immigrazione degli stranieri in Italia. E quindi questo era quello che io conoscevo come settore.
Quando, nella tua vita prima dell'Australia.
Nella mia vita precedente. Quando sono andata a salutarla ho scoperto, loro mi hanno innanzitutto detto vai a Melbourne, c'è l'associazione degli Umbri a Melbourne, quindi primo lavoro di rete, di connessione, va bene. Soprattutto mi hanno fatto conoscere questo settore per cui loro sono ancora molto connessi con associazioni umbre in giro per il mondo, non solo qui a Melbourne, non solo in Australia. E mi hanno appunto spinto a promuovere non solo le normali attività dell'associazione, che appunto io ho trovato già in piedi quando sono venuta a Melbourne, ma loro ci tenevano molto a promuovere, per cui hanno anche dei fondi ancora, con le unghie e con i denti li difendono, per fare iniziative innanzitutto per mantenere la conoscenza della cultura umbra, per valorizzarla e soprattutto diffonderla nei paesi di emigrazione degli umbri. Spesso per valorizzazione della cultura umbra si intende, non so, tartufo, salsicce, prosciutto, abbiamo il prosciutto di Norcia molto buona. Però insomma, ecco, con le persone incredibili che ho trovato qui a Melbourne invece abbiamo elaborato di più l'idea di provare a far conoscere per esempio San Francesco, Jacopone da Todi, addirittura anche San Valentino, ma quello è un discorso a parte, per la loro importanza per l'origine della lingua italiana, quindi da un punto di vista, come dire, della letteratura, non tanto quello religioso. Quindi ecco, l'anno scorso abbiamo fatto queste due conferenze, quindi da lì si è messo in moto questo meccanismo. Abbiamo contattato il professor Rodney Locai, che era già un amico, diciamo, dell'associazione o delle associate dell'associazione, che vive a Spoleto, quindi sì, l'università è siciliana, ma il cuore verde del professore è umbro. Da lì il gran successo, perché l'anno scorso 150 persone, dal di fuori non credevo che avrebbe riscosso tanto interesse un tema come questo. Addirittura Jacopone da Todi pensavo non lo conosce nessuno, non verrà nessuno alle conferenze, invece
e
no.
Invece c'è stata una bella sorpresa. Allora professore, invece parliamo del tema della conferenza che si terrà il prossimo martedì all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Allora leggo, il titolo è Le donne esuberanti di Dante, una minaccia per la misoginia medievale. Insomma, un titolo interessante. Di quali donne parlerete?
Allora, intanto bisogna dire che la misoginia medievale c'è. e forse c'è ancora oggi, quindi come dire, superarla è veramente un'impresa ardua. Allora io prenderò un esame due donne, sostanzialmente due donne che prestigiosamente aprono la prima e la terza cantica dantesche, rispettivamente Francesca de Rimini e Piccarda Donati. Anzi, parlerò per prima appunto di Piccarda, perché Piccarda è una donna francescana, nobildonna fiorentina, sorella di Corso Donati, l'acerrimo nemico di Dante, colui che l'aveva mandato in esilio, sorella anche di Forese Donati, stil novista, poeta, compagno anche di bevuta, andavano donne insieme, Dante e Forese, ecco, prima appunto dell'esilio, e per cui appunto una donna che Dante conosce intimamente. Lei appunto è figlia, spiritualmente parlando, di Agnese d'Assisi e quindi anche della stessa Chiara d'Assisi. E quindi una donna francescana a tutti gli effetti, che apre appunto prestigiosamente la terza cantica.
Certo, due personaggi un po' differenti, insomma. Francesca si trova nell'inferno, Piccarda si trova in paradiso. Perché ha scelto questi personaggi?
Allora, Francesca, a chi non sta simpatica Francesca?
Esatto.
Francesca l'adultera per antonomasia, Francesca de Sanctis,
diciamo,
eccetera.
Insomma, che magari
esatto.
Qualcuno ci ascolta.
Cioè quel bellissimo verso a fine Inferno 5, cioè "e caddi come corpo morto cade". Questi sono versi immortali. Cioè questa letteratura planetaria, non solo fiorentina, umbra, italiana. Ecco. Francesca, di nome Francesca, fra l'altro. Allora, ormai la dantistica moderna ha stabilito che l'unica fonte storica per la vicenda dolorosissima di Francesca de Rimini, Paolo e Francesca, è Dante medesimo. Dante, che deve fare comunque omaggio ai suoi ospiti a Ravenna negli ultimi anni, chiaramente si riferisce, inventa quasi di sana pianta questa donna e, guarda caso, le dà il nome di Francesca. Quindi Francesca, la prima anima pur dannata con cui il pellegrino Dante si sofferma a parlare nella prima cantica. Quindi una donna di nome Francesca che apre anche lei prestigiosamente la prima cantica come prima anima, dimorante per l'eternità, ma guarda caso, come dire, attaccata per sempre, abbracciata per sempre al proprio amante, Paolo, cognato. Insomma, è una donna importante, una donna che fa appunto svenire chi è in grado di amare.
È una donna importante di cui abbiamo parlato. Forse questo invece personaggio di Piccarda è conosciuto meno dalle persone che non hanno studiato il paradiso, no? Ci si sofferma molto spesso sull'inferno più che sulla cantica del paradiso.
È più drammatico l'inferno, ovviamente. Più appunto i chiari scuri chiaramente sono più forti, ovviamente. Il linguaggio stesso del paradiso è diverso. Ma Piccarda a me è particolarmente cara, perché il prossimo progetto di libro verterà proprio su una lettura alternativa dei primi canti del paradiso. Quindi il fatto stesso di dover forgiare una lingua diversa per affrontare la terza fatica, questa del paradiso per l'appunto, impone la scelta francescana a Dante poeta, e quindi lo costringe a rivisitare le accezioni semantiche, quindi a risemantizzare il linguaggio dello stil novo. Il linguaggio dello stil novo, per non scendere nei dettagli ora, comunque, allora, è ormai già obsoleto. Lui, per affrontare la terza fatica, il paradiso per l'appunto, per il quale non ci sono modelli precostituiti. Io non Enea, io non Paolo sono, dice davanti a Virgilio nei primissimi canti dell'inferno. È vero, deve proprio creare una lingua completamente diversa, no? E quindi chiaramente rivisita il linguaggio dello stil novo in chiave francescana, e questo francamente mi appassiona tantissimo.
A proposito di cultura e linguaggio e spiritualità francescana, avete dedicato invece il primo di questi incontri proprio alla figura di San Francesco, con la quale ovviamente Dante si confronta nel paradiso e che è legata a Dante anche per una sorta di rispecchiamento, forse ecco, autobiografico nel
Bravissima,
destino.
Sì, esatto,
allora raccontaci
sì,
un po' meglio perché la scelta appunto di analizzare un personaggio come San Francesco, ovviamente importantissimo per la spiritualità italiana, patrono d'Italia, ma
esatto,
insomma anche una figura con la quale Dante si confronta in un aspetto un po' più personale.
Esatto, allora c'è tutta una serie di personaggi con i quali Dante si confronta, in cui si vede riflesso, no? In tutta la commedia, dall'inferno fino appunto al paradiso. Francesco in particolare, scusate, Francesco in particolare, però abbiamo analizzato Paradiso 11 proprio per capire quale Francesco emerge. Cioè, quali sono gli aspetti che, come dire, rimangono importanti, che diventano paradigmatici per la scelta narrativa, la strategia narrativa che Dante si prefigge. Quindi chiaramente non è il Francesco che ammansisce le belve o il lupo di Gubbio, non è il Francesco della predica agli uccelli a Bevagna, non è il Francesco che scaccia diavoli dalla città di Arezzo, è il Francesco che si fa approvare una regola oralmente, innanzitutto da Innocenzo III, è Francesco che si fa approvare la regola scritta nel 1223, è Francesco che poi si fa stigmatizzare. E perché la stigmatizzazione è così importante per Dante Alighieri? Perché nei primi anni dell'esilio, dove si trova a peregrinare Dante Alighieri? Sempre con la speranza di poter anche rientrare a testa alta a Firenze. Siamo negli anni chiaramente 1302, 3, 4, 5, 6, 7. Dante si ritrova a peregrinare nel Casentino, quella zona mistica, magica, c'è Camaldoli a nord di Arezzo.
Bellissimo,
ad est, stupendo.
L'eremo di Camaldoli, meraviglioso.
Stupendo, però al centro del Casentino c'è la Verna. E la Verna, guarda caso, è la montagna sacra per antonomasia del francescanesimo delle origini.
Quindi lui si ritrova nei personaggi di Francesco,
esatto,
nella sua
esatto,
vita reale.
Lui visita i luoghi dove Francesco fu stigmatizzato. E lui appunto come poeta bistrattato, lui va a bussare presso tutti i castelli della zona che ad uno non gli aprono. E quindi chiaramente è un
quindi
poeta,
un personaggio un po' lasciato ai margini come San Francesco all'interno delle diatribe
spirituali del Medioevo. Ci sono dei fortissimi parallelismi, analogie fra Francesco, il Francesco dantesco per l'appunto, e Dante medesimo, ecco.
E anche San Francesco, se non sbaglio, sarà al centro di una conferenza che invece si terrà mercoledì a Sydney, perché ci stanno ascoltando anche dal New South Wales questa mattina, quindi lo ecco, ricordiamo, magari nel podcast metteremo tutti i dettagli di tutte le conferenze di cui parliamo questa mattina. Adesso vorrei parlare invece con Antonella Nicchinonni, che è appunto Associazione Umbria e Amici del Victoria. Parlaci un po' dell'associazione, insomma tu ne fai parte da tanti anni, l'associazione che promuove questi importanti convegni, raccontaci anche perché l'associazione ha scelto di riproporre personaggi che sicuramente per antonomasia rappresentano l'Umbria del passato, che senso ha, che valore oggi ha di nuovo ripercorrere insomma le storie di Santa Chiara, San Francesco d'Assisi per te.
Benissimo, io vorrei innanzitutto ringraziare il professore Rodney Lockhead per averci dato l'opportunità in questi due anni di arricchire anche la conoscenza dell'Umbria, della letteratura italiana. La nostra associazione, quella di oggi, è nata nel 2010, ma la prima associazione degli Umbri del Vittoria nacque nel 1976. Agli inizi il focus principale dell'associazione era appunto quello di continuare, di mantenere le origini. Invece oggi, negli ultimi 10 anni, diciamo che è un po', si è un po' spostato questo focus. È diventato anche un'opportunità per continuare a promuovere, ma anche a scoprire delle cose che magari non tutti sanno. E E quindi, appunto, come diceva prima Stefania, abbiamo 2 anni fa pensato a questo progetto e, avendo già avuto l'occasione, moltissime occasioni, e poi ovviamente siamo diventati molto amici con Rodney, di conoscere Rodney, ho detto: ah, ho una persona perfetta per fare questo. Dobbiamo anche ringraziare ovviamente la nostra regione, la regione Umbria, che ha reso tutto questo possibile a livello, diciamo, finanziario, e l'Istituto Italiano di Cultura per la collaborazione, anche il COASIT l'anno scorso era coinvolto. E sì, anche quest'anno abbiamo ricevuto molto successo in questi 2 incontri, nel primo la settimana scorsa e questo che faremo martedì. L'anno scorso addirittura ci fu anche un intervento, una richiesta dall'Università della Terza Età di Perth, per cui siamo, no, l'università, non ricordo esattamente,
Advanced Studies,
pardon me. E quindi siamo andati anche a Perth e quest'anno ovviamente anche a Sydney. Quindi speriamo di poter riproporre lo stesso progetto l'anno prossimo e in futuro.
E questa che avete ascoltato in conclusione era la voce dell'organizzatrice, di una delle organizzatrici dell'evento, Antonella Nicchinonni, che ringraziamo. Grazie, ovviamente, in bocca al lupo per il successo di questo evento. Abbiamo parlato questa mattina anche con un'altra organizzatrice, Stefania Filippi, che ci ha raccontato come ha portato davvero l'Umbria dal comune dalla rappresentanza umbria in patria in Australia. Quindi grazie anche a Stefania.
Grazie alla radio.
E anche ovviamente al professore Rodney Locke, che è un professore associato di filologia italiana dell'Università di Studi di Enna, Core, in Sicilia, con un cuore verde, abitando a Spoleto da tanti anni, che, tra l'altro, una curiosità, tu sei nato a Melbourne.
Sì.
E
sì, sì.
Vivi comunque da tanti anni in Italia, un italiano perfetto. Allora noi ringraziamo i nostri ospiti che sono venuti a trovarci stamattina negli studi di Radio SBS in italiano. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.